ogni singolo giorno, il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno, il podcast, episodio 146, il valore della forza. Inizio questo episodio con una citazione presa da un libro di Chuck Palahniuk, uno dei miei scrittori preferiti, che non ha niente a che vedere con lo stoicismo. Questo scrittore è famoso soprattutto per Fight Club, ma in un altro suo libro, Soffocare, ho trovato questa frase molto bella. Non sai mai quanto sei forte, finché essere forte è l'unica scelta che hai. Io come coach, come persona soprattutto, ho sempre dato un grande valore alla forza. È stata quasi la mia ossessione. Io ho iniziato ad allenarmi quando ero, diciamo, piccolo, appena adolescente, proprio per questo, perché volevo diventare forte, volevo acquisire questa che nei libri di scienze motorie spesso viene definita come una capacità. In questo episodio parleremo proprio della forza fisica e della forza mentale, anche un po' della forza come virtù dello stoicismo, però diciamo mi concentrerò soprattutto nelle prime due versioni della forza, quindi è un episodio che ricade in quella serie di episodi pratici da spendere in allenamento. Dicevo, per molto tempo io ho sempre letto, anche nel mio percorso da studente, che la forza è una capacità come la capacità aerobica, ma dopo aver letto e incontrato di persona e fatto i suoi corsi Pavel Satsulin, il preparatore atletico famoso, insomma, nell'ambito bielorusso, lui da una parte mi ha aperto gli occhi, perché dice spesso che la forza è un'abilità ed è diversa da una capacità. L'abilità è un qualcosa che non è strettamente legato soltanto al fisico, ma anche alla mente. Per esempio la coordinazione oculo-manuale, no? Il saper lanciare, oppure oculo-podalica, il saper tirare con i piedi, ecco, quelle sono abilità, quindi ha sì una componente fisica, ma soprattutto una componente coordinativa mentale. E questo approccio alla forza è davvero, secondo me è stato e tuttora lo è, per chi si allena, per chi ha a che fare con la forza, è rivoluzionario. Perché? Perché se ci pensiamo bene, per essere forti, io parlo essere forti magari, intanto che cosa vuol dire essere forti? Essere forti fisicamente, ovviamente. La forza non si dimostra con un singolo, solo con un singolo esercizio. Ovviamente bisogna inserire la forza in un contesto ben preciso. Di che tipo di forza stiamo parlando? Perché poi vi spiegherò anche questo. La forza comprende tantissime sfaccettature, la forza, che praticamente la fanno, prende parte anche in gesti che assolutamente sembrano lontani dalla nostra idea di appunto di forza. Essere forti spesso vuol dire sollevare tanto peso. Ok, sì, ma dove? In quale esercizio? E qui viene il concetto di forza come abilità. Per poter sollevare tanto peso in un esercizio, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo conoscere quell'esercizio. Per esempio, stacco da terra, squat, no? Sono quei movimenti che spesso noi associamo appunto a prestazioni di forza. Vediamo per esempio il powerlifting. Cosa bisogna fare per diventare bravi nello stacco da terra, nello squat? Ecco, Pavel Satsulin, che un po' ha portato in Occidente tantissima scienza dell'ex blocco sovietico, ci ha fatto capire che quello che conta soprattutto in questo frangente è conoscere il movimento, è la coordinazione, non è la forza vera intesa come contrazione muscolare massima. Sì, quello ovviamente è la fine di questo processo, no? Ma cosa c'è a monte? A monte c'è il conoscere il movimento, il conoscere quello che stiamo facendo, lo schema motorio, no? In scienze motorie si chiama lo schema motorio, ovvero l'immagine di quel movimento che è il nostro cervello. Più quel movimento è pulito in termini di muscoli da attivare e da disattivare all'interno del nostro cervello, della nostra centralina, più il motore saprà eseguirlo in maniera efficace ed efficiente. Questo è quello che conta. Perché allora Spesso si fanno tantissimi allenamenti, magari dove si ha un volume allenante, cioè le volte che si solleva il peso basso. Lì ci sta nella programmazione, ma gran parte del tempo in cui alleno la forza devo allenarla con carichi molto sotto quella che è la soglia massima di attivazione muscolare, quello che si chiama l'1RM, il massimale, ok? Di solito quando si programma un allenamento, alcune volte si usano due tipi di parametri. Uno è la fatica percepita, che è un parametro molto utile che tiene conto anche del carico interno, cioè della fatica che ho accumulato nei giorni precedenti, e l'altro, però, è un parametro difficile da standardizzare, e l'altro ovviamente la percentuale del massimale. Il massimale che cos'è? La quantità di peso che posso sollevare con una sola ripetizione. Anche lì si possono fare degli errori nel rilevare il massimale, non è una cosa semplice e i principianti non dovrebbero approcciare a questo tipo di attività dopo almeno un periodo di allenamento in cui si padroneggia il movimento, eccetera, eccetera. Però diciamo, ecco, se parliamo in termini di percentuali, gran parte degli allenamenti di forza dovrebbero stare intorno a quello che è il 70% del massimale. Cioè, per esempio, uno sforzo da 1 a 10, il carico ci deve sembrare 7. Questo perché? Perché per fare bene un movimento dobbiamo farlo spesso con un carico sufficientemente allenante. E questo è è un compromesso che dobbiamo scegliere tra l'ego che vorrebbe sempre arrivare a cedimento, a tirare su il massimo possibile, e la mente, il sistema freddo di pensieri, no? Che ha, diciamo, la ragione che ci consiglia, grazie alla scienza, che la forza si allena con carichi appunto non massimali e fatti molto spesso. Infatti, se vediamo i programmi di allenamento di grandi atleti, o comunque di chi compete nella forza o di chi usa la forza, ci sono i grandi multiarticolari, quindi stacco, squat, panca, più e più volte durante la settimana. Quindi difficilmente, se io devo allenare lo stacco, la panca o lo squat, lo faccio una volta sola a settimana. Lo farò più volte, magari la seconda, la terza volta userò degli esercizi che si chiamano varianti, cioè sono molto simili all'esercizio base, ma variano in qualche cosa, anche per cambiare l'attivazione, per cambiare l'attivazione muscolare intendo, per lavorare magari su dei punti deboli o semplicemente per aggiungere varietà all'allenamento, perché spesso, ecco, fare una routine molto stretta di forza per pochi esercizi potrebbe nel lungo termine risultare monotona e quindi, diciamo, uno abbandona l'allenamento. Perché sto dicendo questo? Perché in questa serie di episodi in cui io, diciamo, do quelli che sono i consigli per allenarsi meglio, la forza, secondo me, ri ricopre un ruolo primario. Allora, l'altra volta o alcuni episodi fa parlai della capacità di lavoro, quindi che cos'era la capacità, tanto per ripassare, che cos'è la capacità di lavoro? La capacità di lavoro è la capacità che abbiamo di portare avanti un compito per più tempo possibile. Sì, fondamentalmente, riassumendolo al massimo, è quella che è la capacità aerobica. Avere un'ottima capacità aerobica, quindi un buon motore, una grande cilindrata di motore, diciamo così, ci permette di recuperare prima anche negli allenamenti di forza. Ma la forza ci serve altrettanto. Perché ci serve altrettanto? È come dice Pavel Satsunin, e poi come fondamentalmente ci dice la scienza, la forza non è altro che un grande contenitore. Noi abbiamo uno spettro, no? La forza è come se fosse uno spettro, dove da un lato a un estremo abbiamo la forza dinamica massimale, che possiamo riassumere nell'1RM, cioè la capacità massima di contrazione. Si dice dinamica perché riesco a spostare il peso, infatti l'1RM è il massimo peso sollevabile, quindi non parlo di forze isometriche o altre forze o altri tipi di forza, quindi forza dinamica massimale, quanto peso riesco a muovere. E dall'altra parte ho quella che fondamentalmente viene chiamata la forza resistente. Per esempio, durante la corsa anche a lunghe tratte, no? Quel tipo di forza che ci manda, quella prestazione che ci manda avanti, oltre ovviamente alla capacità di assorbire e processare ossigeno, c'è anche la forza di contrarre i muscoli per tanto tanto tempo. E quella rientra sempre nello spettro della forza, e dall'altra parte la forza dinamica massimale, quindi agli antipodi della forza dinamica massimale, abbiamo la forza resistente. Per semplificare la questione, forza non è altro che la contrazione del muscolo, che fondamentalmente è l'unica cosa che il muscolo sa fare. E questo ci permette, cioè ci fa capire, ci dà questa immagine appunto della forza come una scatola, no? Se io ho una capacità di contrarre il muscolo limitata, la mia scatola sarà piccola, quindi potrò mettere pochissime altre capacità, no? Come appunto la forza resistente. Vi faccio un esempio nella zavorrata, no? Che a me piace tantissimo, c'è anche una guida sulla sfida nello specchio, ho programmato una grande sfida per settembre proprio sulla zavorrata, una cosa che mi piace fare e fondamentalmente potrebbe rientrare in quelle attività che si dicono aerobiche, perché lo sforzo di per sé, il singolo sforzo, il singolo passo non è eccessivo, io posso andare avanti per 40, anche per 40 km con un carico pesante, no? Quindi rientra nelle capacità, diciamo nell'allenamento aerobico. Ma si allena, non dico quasi esclusivamente, ma gran parte dell'allenamento della zavorrata a secco, nel senso al di fuori della zavorrata stessa, si allena proprio aumentando, cercando di aumentare i massimali in esercizi come lo stacco, lo squat e il military press, cioè la spinta del bilanciere sopra la testa. Perché? Perché maggiore la forza dei muscoli, maggiore la forza e il carico che riesce a tollerare il mio sistema, maggiore è la sopportazione del carico sulle spalle. Quindi allenando un lato dello spettro, i vantaggi, no, di questo allenamento si propagano lungo l'altro capo dello spettro, quindi arrivano anche alla forza resistente. È per questo che molto spesso adesso, o perlomeno in Italia è da poco che c'è questa filosofia, però in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, è da anni che anche chi pratica le ultramaratone fa molto lavoro in sala pesi, non tantissimo perché poi ovviamente non si deve appesantire. Il focus deve andare sempre sul gesto della corsa e sull'essere comunque sul muovere bene le gambe. Quindi non è che si fa 50 e 50, 50% lavoro in palestra, 50 strada. Il lavoro in palestra è sempre limitato, ma comunque si fa del lavoro in palestra. E questo perché? Perché intanto, come vi ho detto, aumentare la forza aumenta anche la capacità di resistere del muscolo, perché questa scatola diventa più grossa e quindi può contenere più cose, ma dall'altra anche più forza, più muscolo, che è una conseguenza diretta della tensione generata per esprimere forza, più muscolo uguale articolazioni più sane. Chi pratica soltanto corsa, corre, 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 senza nessun allenamento di resistance training, ovvero di fatto in sala pesi, senza lavorare, diciamo, appunto la componente di forza e ipertrofia, molto spesso ha problemi alle articolazioni perché la natura altamente catabolica delle lunghe distanze di corsa, io parlo dalla maratona in su, logora il muscolo e di conseguenza le articolazioni rimangono senza un sostegno, al di là di tendini e legamenti che anche loro finiranno per logorarsi, perché oltretutto sono tessuti che non sono irrorati, ben irrorati di sangue come il muscolo, e quindi una volta deteriorati è molto molto difficile ripararli, ok? Se non attraverso operazioni chirurgiche. Quindi la forza è fondamentale per qualsiasi tipo di attività. E quando io appunto disegno o progetto o programmo degli allenamenti, sono due i test che faccio: test di capacità aerobica e test di abilità della forza. Ovviamente, chi non si è mai approcciato ai multiarticolari della pesistica o alle loro varianti, che possono essere tantissime, perché non esiste soltanto lo squat come grande multiarticolare, ci sono gli affondi, no? Ci sono gli split squat, sì, ci sono gli stacchi da terra, ci sono gli stacchi da terra rialzati, c'è la trap bar, ci sono altri multiarticolari importantissimi, sono i pull up, i military press, le parallele, insomma, diciamo, in questo gruppo di esercizi essenziali io cerco sempre la valutazione iniziale per capire lo stato della forza, però non è uno stato della forza generica, non è come la capacità aerobica che ha un buon transfer, cioè se io corro ho un buon transfer, per esempio se mi vado ad allenare per vogatore o anche addirittura un po' per il nuoto. Non è un transfer enorme, ma un pochino c'è. Nella forza è diverso. Nella forza ci vuole un po' più di specificità, quindi una volta che si individua lo sport o l'attività dove si vuole essere forti, bisogna individuare un gruppo di esercizi multiarticolari che vanno un po' a ricalcare lo schema motorio di quell'attività per poter indirizzare gli sforzi, gli allenamenti verso quel tipo di gesto. Ovviamente per quelli che come me si allenano per essere pronti a tutto, no? Perché a volte faccio quell'allenamento, a volte in realtà è il mio modo di allenarmi, non ho una programmazione verso una competizione, al di là di questo evento che ho chiamato la sfida degli dèi e si tratta di una zavorrata di 120 km da Bologna a Firenze passeggiando verso la via degli dèi, trasporterò 32 kg per 35 km al giorno per 4 giorni consecutivi. E al di là di questo non ho una programmazione, non ho una programmazione, scusate, verso un obiettivo specifico. Quello che cerco è di ogni giorno o comunque con un trend positivo, adesso vi spiego che cosa vuol dire un trend positivo, innalzare tutte le mie capacità motorie, quindi forza, capacità abilità, diciamo così, forza, quindi resistenza e capacità aerobica, ecco, e coordinazione su determinati movimenti. Trend positivo che vuol dire? Vuol dire che ci sono giorni in cui o settimane in cui non c'è una progressione lineare, ok? Trend positivo vuol dire che la freccetta va verso l'alto, ma se si zooma, no? Verso da vicino, si vede che questa freccia verso l'alto è composta da tantissime, è a zigzag verso l'alto, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che tre passi avanti, un passo indietro. C'è sempre un punto in cui ci sono dei giorni, appunto, delle settimane, come dicevo, in cui si fa un po' meno. Perché? Perché si deve dare tempo al corpo di recuperare. Anche perché è impensabile, è proprio il nostro corpo che ci blocca sotto questo punto di vista. È impensabile allenarsi sempre e progredire sempre, impensabile. Se lo si sta facendo è perché si è probabilmente dei principianti. Quando si è principianti, come si vede, la forza tende a crescere in maniera lineare e spesso però non corrisponde con un aumento dell'ipertrofia, cioè divento molto forte in breve tempo, ma rimango fondamentalmente uguale a prima. Perché succede questo? Perché nel principiante si sviluppa soprattutto la capacità, la coordinazione. Io divento forte perché divento bravo a sollevare quel carico in quel determinato esercizio, ma non divento forte perché effettivamente il mio muscolo diventa più grande o comunque ho altri adattamenti, come per esempio, ecco l'adattamento delle, c'è cioè un gruppo di cellule su nella spina dorsale che si chiama le cellule di Renshaw che spengono il motoneurone, ovvero la parte di sistema nervoso che innerva il muscolo quando sentono che c'è troppa tensione, ok? La forza vuol dire anche acquistare coordinazione, cercare e con il tempo rendere queste cellule meno attive, cioè innalzare la loro soglia di intervento. Quindi creare una sorta di coordinazione tra quelli che si chiamano i fusi neuromuscolari e gli organi muscolo-tendinei del Golgi, che se volete approfondire anche questo è uno degli aspetti più interessanti della forza. Però al di là di questo, senza entrare troppo nel tecnico, praticare un esercizio ci rende anche con lo stesso, sempre con lo stesso carico, magari la progressione la si fa una volta ogni 2 o 3 settimane, però ci rende più forti perché semplicemente è il nostro cervello che mano a mano imparando quell'esercizio si coordina meglio, ha più chiaro lo schema motorio e riesce ad attivare di più i muscoli. Il cervello ovviamente è un organo estremamente raffinato e ha un'infinita serie di sensori per ricevere un feedback dall'esterno. E che cosa fa il cervello? Il cervello che cosa dice? Se io mi trovo in un ambiente instabile o non conosco bene il movimento, il gesto, lui non darà massima potenza ai muscoli. Quindi Vi faccio un esempio, non so se conoscete, cioè se conoscete, l'avete penso sentito un po' tutti, il famoso esempio della madre che durante un incidente vede il proprio figlio o figlia sotto la macchina e trova la forza per spostare il veicolo, no? Lo solleva e trae in salvo il bambino o la bambina. Quello è il classico esempio di forza sovrumana, diciamo, è impossibile, com'è successo? È molto semplice. Se noi analizziamo la forza che le nostre fibre muscolari, così quante ne abbiamo, senza aggiungerne altre, hanno, noi abbiamo tutta la forza necessaria già per fare 300 kg di stacco da terra o alzare il lato di una macchina, ok? Noi ce l'abbiamo quella forza in termini meccanici. Se analizziamo tutte le fibre muscolari che abbiamo e se le dovessimo attivare tutte insieme, abbiamo sufficiente forza per andare per paesi e fare dimostrazioni tipo strongman, no? Allora cos'è che ci limita? Cioè, perché abbiamo questa forza e non possiamo esercitarla? Perché abbiamo tutta una serie di meccanismi a livello periferico, quindi anche all'interno dei muscoli, a livello della spina dorsale, nel cervello stesso, dei meccanismi a loop, quindi a giro, a feedback negativo, che impediscono a tutta questa forza di uscire fuori tutto insieme per non danneggiare il corpo stesso. Perché se questa forza dovesse uscire tutta ogni volta che lo desideriamo, probabilmente andremo a danneggiare tendini, legamenti e addirittura l'osso, perché ricordatevi che il muscolo è attaccato all'osso tramite il tendine, se c'è una trazione troppo violenta, anche l'osso si può rompere, si può danneggiare. Quindi il corpo non vuole autodanneggiarsi, abbiamo tantissimi meccanismi di protezione che ci proteggono dalla nostra forza. E in cosa consiste l'allenamento per la forza? L'allenamento per la forza consiste proprio nel dare al cervello quella rassicurazione, quell'allenamento non è altro che rassicurare il cervello e nel frattempo rinforzare tessuti come tendine, legamenti e osso, ovviamente, perché risponde alla trazione, che se esercitiamo sempre, sempre più forza, quei tessuti non vengono danneggiati. Ma soprattutto perché il cervello conosce benissimo, inizia a conoscere quello che è lo schema motorio. Ok, appunto, conoscendo lo schema motorio si tranquillizza e dice: ok, questa cosa te la concedo questa forza. Però ovviamente Madre Natura ci ha dato un po' a noi, ma proprio lei ha sempre un atteggiamento conservativo nelle cose, non ce le concede così facilmente, quindi ce le dobbiamo guadagnare. Guadagnare attraverso allenamenti mirati alla forza molto frequenti. Ora, un'altra particolarità della forza è che si ottiene dopo un po' di tempo, cioè non è, diciamo, una delle capacità che hanno bisogno di più tempo, di più allenamento per aumentare, ma di buono ha anche che si, diciamo, diminuisce in maniera molto meno rapida rispetto, per esempio, alla capacità aerobica. La capacità aerobica, al contrario, è una capacità motoria che si sviluppa molto velocemente, ma altrettanto velocemente si perde, no? Voi fateci caso, iniziate a camminare, poi come correte, poi arrivate a correre 5 km, da che non correvate niente a che correte 5 km in 30 minuti, magari passa soltanto un mese, fatto bene, intendo, quindi prima camminata, corsa, pochi chilometri, insomma. Si arriva a buoni risultati anche in poco tempo. Se io devo dire, guarda, parto da zero, voglio sollevare 2 volte il mio peso corporeo con lo stacco da terra, probabilmente impiegherete più di un anno. Però, mentre guadagni ottenuti con la corsa, con la capacità aerobica, li perdete in tempi molto veloci, quindi magari dopo un mese ristate da capo a 12, con la forza non è così. Ci impiega molto più tempo ad essere, diciamo, a tornare ai livelli pre-allenamento, se mai ci torna. Questo è legato perché una capacità motoria si ottiene e si perde velocemente e l'altra no. È legato al tipo di enzimi e di strutture che vengono sintetizzati per permettere a quella capacità di evolversi. Quindi nel caso della capacità aerobica si parla di, appunto, di enzimi, di capacità di assorbire l'ossigeno, di utilizzare l'ossigeno, eccetera, che sono strutture molto effimere, che si perdono in fretta, mentre la forza, per esempio, spesso è legata anche alla sintesi proteica di nuove alla sintesi di nuove fibre muscolari o comunque di non solo, ma anche di percorsi neuronali. Quindi c'è anche una certa plasticità neuronale, si ottiene anche una certa plasticità neuronale nel fare allenamenti con la forza si ottengono nuove strade, no? Nuovi, diciamo, nuove vie all'interno sia del cervello che dei motoneuroni. Quindi sono strutture molto più complesse che hanno bisogno di molta più energia e molto più tempo per essere sviluppate e appunto, al contrario, hanno bisogno di più tempo per essere smaltite nel caso non dovessero servire più. Perché fondamentalmente, se qualcosa non viene utilizzato, noi siamo programmati, tutto l'universo risponde alla regola della conservazione d'energia, per cui tutto quello che è inutile viene tranquillamente smaltito, quindi si torna quasi ai livelli pre-allenamento. E con questa discussione sulla forza si conclude il 146esimo episodio di ogni singolo giorno. È stato un episodio un po' tecnico, però io vi consiglio di approfondire questa tematica perché se volete allenarvi, anche ovviamente per stare in salute, la forza è un componente fondamentale della salute. Essere forti, al di là che le persone forti sono più utili in generale, ma per esempio la forza della presa ha una correlazione molto forte con la longevità. Chi ha una presa forte vive di più, ci sono tantissimi studi. Una presa forte appunto è un sintomo di un organismo sano e appunto in grado di esercitare parecchia tensione, i suoi muscoli sono in grado di esercitare parecchia tensione, non solo a livello periferico come la mano, ma in tutto il corpo. Quindi vi consiglio caldamente di, se non già, non lo state, già lo state facendo, vi consiglio di iniziare un allenamento di forza. E se volete, su ogni singolo giorno.it trovate delle sfide, lo sfide dello stoicismo, che vi possono dare un input, no? Accendere un fuoco, una scintilla per mettervi in moto ad allenarvi. Potete contattarmi per avere degli allenamenti proprio mirati alla forza, oppure acquistare il mio libro ogni singolo giorno, La sfida nello specchio, se l'avete già fatto, recensiteli su Amazon, perché questi sono tutti i modi che avete per supportare questo podcast. Detto questo, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie.